Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di un uomo che cammina nel cielo su un cavo tirato tra due mongolfiere.
Non è la visuale del mondo da lassù, ma è la visuale del mondo dopo che hai vissuto un'esperienza del genere che cambia. La tua prospettiva nel guardare giù è diversa.
Storie di funamboli d'alta quota e di astronauti in una puntata che si intitola Da lassù si vede il mondo intero.
Allora che aspettiamo a saltare?
Ah, così si parla!
Sbrighiamoci!
Ok, forza!
Johnny, stai per saltare per la prima volta da un aereo!
Che impressione ti fa? Ti si stringe il culo, vero?
Santo!
Vai forte!
Ce l'hai fatta, bello!
Eccomi!
Andiamo giù come stelle!
Bello!
Allora, che ne dici, Johnny?
È stupendo!
È super stupendo!
Sono le voci italiane di Patrick Swayze o Swayze e Keanu Reeves in quel film meraviglioso, iconico, che è stato Point Break. Gente che cavalca le onde, gente che si lancia col paracadute, gente che rapina le banche. Tutto perché oggi la puntata si intitola Da lassù si vede il mondo intero. Lo abbiamo aperto anche in apertura. La storia di oggi è la storia di Marco, un giovane uomo friulano, 33 anni, che fa quelle cose che quando lo vedi dici... Oh, ma veramente? Si lancia col paracadute, vola con la tuta alare, cioè vola con una tuta che si apre e lo fa diventare un aereo umano, ma nella storia di oggi ci racconta una cosa incredibile. Sapete la slackline, cioè quel cavo che si tira di solito nei parchi tra due piante, un cavo morbido, una fettuccia? Ebbene, lui e degli amici l'hanno tirata tra due mongolfiere nel cielo, sopra le nuvole, in Spagna, e oggi ci racconta che cosa ha provato. E poi andiamo da un'altra parte, andiamo non solo nel cielo, ma andiamo nello spazio. Siamo con Samantha Cristoforetti, che ci racconta cosa significa diventare un astronauta e cosa significa rientrare a 2000 all'ora nell'atmosfera terrestre con la Terra che si avvicina e il fuoco sulla tua astronave, sulle pareti esterne della tua astronave. Insomma, la linea d'ombra di oggi è proprio quella, è quella che sta tra il cielo e la Terra. Si intitola Da lassù si vede il mondo intero. Benvenuti a Linea d'ombra. Girava in rete un video dei Flying Frenchies, ragazzi francesi che hanno declinato highline e salto base in performance artistiche con dei risvolti circensi. Nel video si stagliavano nel cielo due mongolfiere legate l'una all'altra da una fettuccia e i ragazzi ci camminavano sopra per poi saltare di sotto nel vuoto. Io non potevo rimanere indifferente di fronte a uno spettacolo del genere, anche perché mi piaceva il loro stile pazzerello, scanzonato, irriverente. Passato un anno mi chiama Mattias, un ragazzo di Bolzano, per chiedermi se voglio partecipare a un'esperienza simile in Spagna a dicembre. Non ci penso nemmeno mezzo secondo. Non chiedo neanche quanto avremmo speso o chi veniva con noi. Avrei pagato qualsiasi cifra per essere lassù. Invito Simone Vaccari, un amico italiano con lo stesso stile. Fare highline e saltare era la nostra routine da sempre. Una mattina di dicembre il momento per farlo è arrivato. Parto una settimana prima con l'intenzione di andare a trovare un amico che vive in montagna a Riglos. Le previsioni sono pessime e il luogo da raggiungere è lontano. Atterro a Barcellona e comincio a scrivere ad amici spagnoli già mentre sono in aeroporto per trovare qualcosa da fare durante i 7 giorni di attesa. Finisco da Pau, un amico che vive a Girona. Passiamo dolci giornate prendendocela comoda, come solo gli spagnoli sanno fare. Poi viene l'alba, l'alba del giorno giusto.
Sapevo che quella giornata sarebbe stata molto impegnativa dal punto di vista psicologico, perché non c'erano troppe possibilità di riprovare in futuro. Ero molto motivato, però avevo anche timore di bruciarmi un'opportunità che mi sarebbe probabilmente capitata una volta sola nella vita. Io mi ero preparato a casa, mi ero allenato a camminare delle fettucce senza corda di sicurezza, quindi slegato, perché sapevo che la concentrazione che io necessitavo per quell'attività sarebbe comunque stato un impegno psicologico molto elevato.
L'alba è quella che sta sorgendo nel mezzo di un semideserto nel sud-est della Spagna. Amici sono arrivati da ogni parte d'Europa. Tra di loro c'è l'organizzatore Mattias, che assieme ad altri tre compagni, dopo questa giornata assieme, partirà per il giro del mondo in furgone. Arriva il team delle mongolfiere. Si inizia a montare tutto. I palloni vengono srotolati per terra. Ventilatori giganti cominciano a pompare aria al loro interno. Noi nel frattempo montiamo la fettuccia tra le due ceste. Quando il pallone è abbastanza gonfio, si accendono i bruciatori che pompano aria calda e i palloni cominciano ad alzarsi verso il cielo. Fa freddo. Abbiamo beccato il dicembre più gelido mai visto nel sud della Spagna. Ci vestiamo bene e indossiamo i paracadute. È arrivato il momento di salire su questa inusuale giostra per adulti. Non ho mai volato su una mongolfiera. Non so cosa mi aspetta, che sensazioni proverò. Ci dividiamo in due gruppi, ognuno sale dentro una cesta. I piloti danno gas, un frastuono ci avvolge. La corda che ci collega al suolo si tende, come anche quella tra le due ceste. Con una maniglia si sganciano le corde e si vola. Il cielo è terso, saliamo di quota. Non ricordo quanto siamo saliti, di sicuro più di 1000 metri. Una piana enorme si mostra ai nostri occhi. Questo volo dolce mi affascina, sono estasiato da tanta bellezza, dal silenzio che ci circonda, quando non viene sparato fuoco all'interno del pallone, oppure quando spegniamo la musica che pompa nella cassa. Un leggero strato di nubi basse si sta formando sotto di noi. La linea è tesa. Siamo pronti per camminare nel cielo.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Mattia sei il primo a salire sulla linea. Lo fa sia con il paracadute sulla schiena, sia con una corda legata alla highline. Così, se cade, può risalire e riprovare. La sua traversata dura poco. Cammina sicuro, sospeso sul filo e nel vuoto. Passa da una cesta all'altra senza difficoltà. All'arrivo viene accolto da urla liberatorie. Ora tocca agli altri. Siamo in 8. I palloni si spostano, trasportati dalle correnti. Le nubi ora coprono tutto, c'è solo bianco sotto e azzurro sopra, una visione mistica. Gli altri ragazzi provano a salire sulla fettuccia tesa tra i due palloni, ma a uno cadono tutti precipitando nel vuoto. I paracadute sulla schiena pronti ad aprirsi per un tranquillo ritorno a terra. Scompaiono tra le nuvole. È come quando si lancia un sasso nell'acqua profonda. Sai che sta ancora cadendo, ma non lo vedi più. La difficoltà nel camminare questa slackline sta proprio qui, che quasi mai c'è un secondo tentativo. O si cade composti e si riesce a prendere al volo la fettuccia, oppure si vola e addio. Psicologicamente questo ha molto effetto sull'equilibrio. E poi c'è la faccenda del movimento, i palloni non stanno mai fermi allo stesso livello, uno va su, l'altro scende, quindi o si cammina in salita oppure in discesa. E poi ruotano, si allontanano, insomma. È decisamente complicato camminare su una linea i cui punti di riferimento cambiano in continuazione nell'aria. Simone riesce ad alzarsi e a fare qualche passo, poi inciampa e cade. Sparisce nella nebbia, urlando di gioia come un matto. È il mio turno. Le nuvole ora sono sia sopra sia sotto di noi. Mi pervade un sentimento di pace. Contemplo l'aria bianca e provo un brivido di terrore al pensiero di salire sulla linea. Emozioni contrastanti che conosco molto bene. Non posso fallire. Salgo sulla fettuccia, mi accovaccio. Tremo. Stare seduto lassù su un filo sospeso tra due palloni aerostatici è terrificante, ma a casa mi sono allenato a dovere per prepararmi a questo momento. La linea è molto rigida e corta, ogni movimento delle ceste si trasmette al filo. Cado ripetutamente, ma riesco sempre a prendere la fettuccia al volo, così posso riprovarci. Ma la mia mente non vuole darmi ragione, sono rigido, teso, i colpi assestati dalla fettuccia sulle cosce a ogni caduta si fanno sentire. Provo dolore, la linea mi taglia le mani, la pianta dei piedi e il fondo schiena. Disagio e frustrazione stanno avendo la meglio. E poi accade tutto velocemente. D'un tratto mi sollevo in piedi e ogni cosa sparisce. Non esistono né fatica né dolore né freddo, esiste solo l'istinto primordiale che mi dice: cammina e sopravviverai. La mente entra nella bolla, come mi è già successo molte altre volte. Questa però è una sensazione potente, molto più potente di qualsiasi altra in qualsiasi altro sport che ho praticato.
Si annulla tutte le sensazioni umane e soprattutto i pensieri, e non si pensa a niente. Quando tu entri nello stato della bolla o meditativo, bisogna riuscire a non pensare a nulla. Una volta entrati lì dentro, non esiste niente, è uno stato vuoto fondamentalmente. Una volta fuori da questo stato, ci si può riempire nuovamente di emozioni, di tutto quello che fa parte di una vita, con più consapevolezza di noi stessi però.
Ho raggiunto quello che cerco. Entrare in questo stato è lo scopo ultimo della mia ricerca di emozioni ed esperienze. Accedere a una concentrazione profonda per comunicare con il mio io interiore selvaggio. Lui sa cosa devo fare. La mia mente trova il suo centro. Metto un piede davanti all'altro sul filo. Non lo faccio in modo razionale, semplicemente vado, procedo come per inerzia, è un movimento normale, naturale, perfetto. Fisso il bruciatore della mongolfiera di fronte a me, tutto attorno il cielo è color latte. Mi sento alla grande. Poi i palloni si sfalsano. Quello che ho davanti sale di quota. Gli ultimi metri della linea sono in salita. La nebbia rende tutto evanescente. Mi distraggo giusto per quell'attimo che mi fa uscire dallo stato di trance in cui ero. Mancano solo 2 metri dalla fine, ma perdo l'equilibrio e cado. Volo a schiena in giù. Osservo gli amici e le mongolfiere allontanarsi. Precipito per 1000 e più metri dentro le nuvole, scompaio, muoio e resuscito. A ogni salto da bruco rinasco farfalla, ogni volo mi sembra il primo, è una genesi, è un'epifania. L'aria forte in faccia allontana il vecchio involucro di pensieri, la crisalide che va spezzata, e il volo mi rischiara le idee, le purifica, sento il sangue pulsare nelle vene. Sono così felice che svuoto i polmoni e urlo. Dentro la nuvola non vedo niente, mi giro e osservo il suolo che si avvicina. Porto la mano destra dietro la schiena e tiro il pilotino. Il paracadute si apre senza strattonarmi. Mi accompagna piacevolmente a terra. Scelgo un posto a caso dove atterrare, non ci sono ostacoli particolari. Finisco in un campo arato. Guardo in alto e vedo soltanto il grigio. La prospettiva è cambiata. Dallassù si vedeva il mondo intero. O almeno per alcuni momenti mi è sembrato che fosse così. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts, sky erupts. Flames that light the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. Il racconto di Marco, la linea d'ombra di Marco è talmente incredibile, quella fettuccia appesa in cielo a due palloni aerostatici, è talmente incredibile che anche mentre lo riraccontavo dovevo immaginarmelo, le nubi sotto, il cielo azzurro sopra come racconta lui, ma soprattutto questi matti, me lo permetterà Marco, che camminano tra una mongolfiera e l'altra e ogni tanto perdono l'equilibrio e volano giù per centinaia di migliaia di metri, cioè, forse centinaia di migliaia no, ma migliaia sicuramente sì. Pronto, ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie.
Senti, quanti migliaia di metri sei volato quando sei caduto da quella fettuccia?
1000, esattamente.
1000 precisi, ok. E quanto ci hai messo ad arrivare a terra?
Ma all'incirca un 30 secondi di caduta libera, forse anche un po' meno, e poi ho aperto il paracadute, altri 30-40 secondi e sono atterrato, dai un minuto e mezzo.
Una roba veloce, insomma, ci hai messo un attimo. Sì. Marco, tiriamo un attimo le fila, mi racconti che cosa fai esattamente nella vita, come sei arrivato a fare la serie di cose che fai, perché questa è solo una, giusto? Io ho visto dei video pazzeschi in cui tu fai hai la tuta alare, quindi salti e voli letteralmente.
Sì, esatto. Allora, io di lavoro faccio la guida alpina, quindi vivo la montagna costantemente e da 2013 circa ho iniziato a volare anche con diversi strumenti, tra cui appunto anche la tuta alare, oltre che al parapendio, a vele particolari dove si può sciare e volare contemporaneamente. Ecco, quindi ho intrapreso la conoscenza di questo elemento che è l'aria.
Se dovessi definirti in una parola, perdonami, so che insomma la definizione è sempre orribile, però la cosa che ti assomiglia di più è guida alpina con tutti gli annessi e connessi della montagna e del cielo. Te l'ho data io la definizione.
Io direi avventuriero, dai.
Avventuriero.
Lo vedo più come un lavoro che come uno stile di vita.
Senti, ma e quindi salti e voli tutti i giorni? Estate, inverno, primavera?
Allora, purtroppo no. Però ecco, tra poco, tra un'oretta sarò a volare, quello sicuramente.
Ah, ok, perfetto.
Però sì, ecco, generalmente l'inverno lavoro di più e poi dalla primavera all'autunno viaggio e volo e arrampico, insomma.
Diciamo, in inverno lavori e in primavera estate ti godi il frutto del lavoro, dico bene?
Sì, poi in realtà lavoro sempre, però il grosso del lavoro lo faccio d'inverno e poi d'estate cerco di tenermi un po' più libero. Vivendo come partita IVA, ecco, diciamo, posso
certo.
Permettermi
sei parte della la nostra grande famiglia delle partite IVA. E il racconto che vi ho appena fatto da Marco, tra l'altro, è tratto da un libro bellissimo che è appena uscito per Ediciclo, che si intitola Volare le montagne, che ha scritto proprio Marco Milanese, di linee, equilibri e altre libertà. Tra l'altro mi diceva Anita, Marco, che proprio stasera, oggi 7 di aprile alle 21, ci sarà la presentazione del libro di Marco sulle pagine Facebook e YouTube di Ediciclo. Quindi se avete voglia di vedere Marco, di vederlo in faccia, di sentire altre storie rispetto alla sua vita, potete seguirlo questa sera alle 21 sui profili di Ediciclo. Volare le montagne, se volete per caso anche invece giustamente leggervi il suo libro. Marco, senti, quando si cade, perché ti dico la verità, a me il fatto di camminare su una slackline, ecco, ci spieghi anche che cos'è una slackline, cioè è un cavo morbido su cui si cammina in equilibrio, più o meno?
Sì, è una fettuccia,
okay,
larga 2,5 cm di vari materiali, tra cui poliestere, nylon, e che ne cambiano un po' le caratteristiche, quindi ci sono tanti tipi diversi di fettucce a seconda di cosa e che sensazione si vuole provare camminandole.
Ok, senti, tu hai una famiglia, Marco? Hai una fidanzata? Scusami, chiedo
sì,
sempre
sì.
Queste cose a chi fa cose come le tue.
No, non c'è problema. Sì, sì, ho una famiglia e la mia fidanzata, sì.
E come la vivono loro questa tua attività al limite?
Beh, diciamo che negli anni li ho un po' allenati, se così vogliamo dire, nel senso che questa è la fine, cioè l'arrivo di tante altre esperienze, perché potete capire bene che uno non arriva a volare una tuta alare dall'oggi
certo,
al domani.
Certo che no.
Ci sono tanti, tanti anni di allenamenti, di salti, di allenamenti mentali più che altro, perché alla fine credo che la mente sia un muscolo da allenare, quindi. Beh, mia mamma non vuole sapere dove vado e cosa faccio, okay. Però dopo è sempre molto presente invece quando racconto, oppure ecco quando...
La parte di racconto le piace, insomma, quella in cui condividi, sì, quello che hai vissuto. Guarda, sì, questa domanda la feci, ho avuto la fortuna di incontrare Alex Honnold molti anni fa a Trento durante un festival, era lì a presentare un film, sì, in cui c'era anche lui, e insomma, per chi non lo conoscesse, ma in realtà abbiamo già raccontato le sue storie, è al momento il più famoso arrampicatore di Free Solo, cioè che arrampica senza
esatto,
corde,
esatto.
E lui, gli chiesi questa cosa sulla famiglia, lui mi disse: ma io non sono mica un pazzo, non faccio delle cose per le quali non sono preparato, studio, mi preparo, faccio la parete prima in corda, in sicurezza, poi la faccio senza. Questo, Marco, mi pare di capire, vale per chiunque faccia attività come le tue, come le vostre, legate alla montagna, legate all'aria, legate al rischio, è così? Cioè si riesce a minimizzare veramente il rischio?
Allora, sicuramente la gran parte, perché è inutile generalizzare, la gran parte delle persone che salta con la tuta alare, piuttosto che scala slegato, piuttosto che fa slackline, è gente molto preparata.
Ok.
In generale poi succede che si minimizza il rischio, però un rischio residuo c'è sempre. Il punto è la gestione del rischio, quindi quanto quel rischio vale la pena per me stesso.
Certo.
E qui si entra dentro a un rapporto tra rischi e benefici, fondamentalmente.
E poi, Marco, per chiudere, dimmi quella frase che mi dicono tutti: probabilmente andare in giro in scooter per Milano, come faccio io, è più rischioso che buttarsi con la tuta alare.
Diciamo che bisognerebbe prendere in mano dei dati.
Esatto,
ma insomma,
esatto,
sicuramente mi fa più paura andare in bicicletta in città, quello sicuramente.
Vi ricordo Volare le montagne, pubblicato di Ciclo, l'ha scritto Marco Milanese. Marco, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
A
grazie,
presto
Matteo.
Ciao.
Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo.
Tra l'altro, se avete voglia, cercate anche Marco Milanese su online, sui social, su Instagram. Uno degli ultimi post su Instagram è proprio lui che si lancia con questa nuova tuta alare, che sono quelle tute che, insomma, quando apri le braccia sono intere, insomma, hanno di fatto delle ali tra le braccia e le gambe, ed è qualcosa di mistico e ovviamente terrificante. Davvero le linee d'ombra di persone che fanno queste cose sono linee che forse nemmeno loro riescono a vedere. O per dirla in un modo in cui diceva mia nonna quando guardava la MotoGP in televisione, perché mia nonna guardava la MotoGP in televisione, diceva: Matteo, questi qua hanno 99 anni. Dopo, adesso ascoltiamo le borse in diretta, poi vi spiego cosa vuol dire questa affermazione.
Linee d'ombra.
Vi dicevo poco fa, poco prima della borsa, no? Il modo di dire di mia nonna per le persone che fanno l'attività di Marco o lavori molto rischiosi: questi qui hanno 99 anni, vuol dire che in sostanza sono quasi a 100, cioè gli manca pochi, sono come persone molto molto anziane, e quindi da un momento all'altro può succedere di tutto. Lunga vita ai 99enni, lunga vita ai centenari. Bene, dopo la storia di Marco e di mia nonna che ha camminato nell'aria tra due mongolfiere, ora vi raccontiamo invece la storia di una ragazza italiana che ha coronato il suo sogno, cioè quello di essere un astronauta e arrampicarsi in qualche modo nel cielo. La storia di Samantha Cristoforetti, noi l'abbiamo letta nel suo bellissimo libro che si intitola Diario di un apprendista astronauta, in una puntata che si intitola Da lassù si vede il mondo intero. State con noi. Aeroporto militare di Istriana, Treviso, 18 maggio 2009. Era la telefonata più importante della mia vita e l'ho persa per essermi concessa qualche minuto in più sotto la doccia. Ormai è sera, non ci speravo più di avere notizie dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Eppure non può essere diversamente. Vedo sul telefono un numero francese, sconosciuto, nessun messaggio sulla segreteria telefonica. Nella mia spartana stanzetta mi siedo sul letto scricchiolante, rivestito dal copriletto blu dell'aeronautica militare, e faccio qualche respiro profondo per rallentare il battito del cuore, che invece sembra volere balzare fuori dal petto. Cosa faccio? Attendere che mi richiamino? Provare a richiamare io stessa? Ho aspettato questa telefonata per settimane, in un crescendo di tensione che mi è durata giorno per giorno. In Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Danimarca e in Finlandia, altri 9 giovani europei attendono, come me, in preda alla stessa inquietudine. Siamo gli ultimi 10 candidati rimasti in una selezione per astronauti che dura ormai da oltre un anno. Aspettavamo che venisse un paio di mesi fa, dopo che in 22 abbiamo affrontato un colloquio con un gruppo di alti dirigenti dell'ESA. Invece, il mese scorso, l'ultima sorpresa, un'altra chiamata dalla Francia, e al posto del sospirato esito positivo o negativo è giunto l'invito a un'ulteriore prova, un colloquio finale con il direttore generale. Ci abbiamo partecipato in 10, appena in 10 persone. Migliaia di candidati sono stati eliminati nelle precedenti fasi di selezioni e sarebbe devastante ricevere un rifiuto ora, quando il sogno sembra ormai materia, non più soltanto una folata di volontà e di immaginazione. Negli ultimi giorni la tensione è diventata malapena tollerabile. Per dopodomani a Parigi è prevista la conferenza stampa di presentazione dei selezionati, dopodomani. Chi avrebbe mai immaginato che 2 giorni prima, alle 9 di sera, saremmo stati ancora qui in attesa dell'esito finale? Per fortuna siamo una generazione connessa, direttamente o indirettamente siamo tutti in contatto. Ci rassicuriamo a vicenda sul fatto che nessuno ha ancora avuto notizie.
Io sono un'ingegnere aerospaziale come formazione universitaria, poi sono entrata in Accademia Aeronautica, ho rifatto un percorso di formazione che si chiama Scienze Aeronautiche, poi sono stata addestrata come pilota militare e poi sono andata all'Agenzia Spaziale Europea.
Sono ancora seduta sul letto, incerta sul da farsi, quando arriva un'email che mi fa sobbalzare. Oggetto: ESA Astronaut Selection. Apro di slancio, certa che mi indichi semplicemente un numero da richiamare, un orario. E invece una semplice frase, asciutta, tecnica, scioglie in un istante tutta la mia tensione. Ogni fibra del mio corpo, ogni corda del mio spirito si rilassa. Non esulto, non rido, non piango. Mi pervade una gioia che mi fa provare in silenzio un profondo sollievo. Non c'è passato, non c'è futuro, esiste soltanto questo presente abbagliante. L'intero universo si è fermato e mi rivolge un sorriso benevolo. Rispondo all'email e poi confermo per telefono. Senz'altro sarò più che felice di venire a Parigi dopodomani alla conferenza stampa. E certamente capisco che è necessario mantenere la riservatezza per non compromettere quella conferenza. Mi aspettavo una richiesta simile. Mi sono già scusato un paio di giorni fa con i miei amici, avvertendoli che avrebbero probabilmente appreso l'esito della selezione dai media. Chiamo solo i miei genitori, che sono testimoni di quanto il mio sogno di diventare astronauta mi abbia accompagnato fin dall'infanzia e che sono gli artefici di tante opportunità e hanno contribuito a rendere questa realtà. Nella loro voce sento il mio stesso sollievo. Prima di andare a dormire, do uno sguardo al piccolo lembo di cielo che posso vedere dalla finestra della mia stanza. Un giorno, quando sarò a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sarò anch'io un puntino luminoso lassù. Stento a credere di essere arrivata davvero qui. Con un misto di talento, duro lavoro e tanta, tantissima fortuna, ho potuto realizzare ciò che è quasi impossibile. È infatti un sogno potente ma insidioso che la vita mi ha regalato, perché diventare astronauta è una cosa spaventosamente improbabile. Ora però la strada per lo spazio è aperta. Forse dovrò aspettare molti anni, ma ho fiducia che prima o poi ci sarà un razzo ad attendermi in rampa di lancio. Mi addormento pensando che oggi ho trovato la mia stella.
To leave the capital. faccio le pietre. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Stazione Spaziale Internazionale Soyuz, 11 giugno 2015, nello spazio. Siamo una palla di fuoco in vertiginosa caduta verso il pianeta, una ferita incandescente nella tenue atmosfera che avvolge la Terra. Ad altissima velocità prendiamo l'aria e questa si riscalda al punto da diventare plasma. Siamo una stella cadente. Se fosse notte, qualcuno forse ci vedrebbe ed esprimerebbe un desiderio. La piccola finestra alla mia sinistra inizia ad annerire all'esterno mentre sfumature di arancio fiammeggiante ci danzano intorno. Le molecole d'aria ionizzate che ci avviluppano bloccano le comunicazioni radio proprio prima del nostro ritorno tra i terrestri. Il cordone ombelicale virtuale che ci ha tenuti connessi con il controllo missione di Mosca è reciso. È quasi una nuova nascita. Emergeremo dal plasma tra pochi minuti. Si aprirà il paracadute. Entreremo in contatto con gli elicotteri militari russi di ricerca e soccorso già in volo sulla steppa del Kazakistan. Se tutto andrà bene, rinasceremo come terrestri. Per 200 giorni siamo stati esseri umani extraterrestri, in orbita a 400 km di quota, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A parte l'estremo nord e l'estremo sud del pianeta, abbiamo sorvolato ogni lembo di terra, ogni pezzo di mare, ogni montagna, ogni deserto, ogni città ed ogni porto. Abbiamo assistito a uno spettacolo muto, in perpetuo rinnovamento, andato in scena per miliardi di anni. Siamo residenti e custodi dell'avamposto dell'umanità nello spazio. Abbiamo abitato corpi senza peso e maneggiati oggetti senza peso. Abbiamo sperimentato la forza liberatoria e rinvigorente dei sogni che si realizzano, insieme alla responsabilità di meritare ogni giorno un privilegio riservato a pochissimi: rappresentare l'umanità nello spazio, l'ultima frontiera.
L'avventura è iniziata più o meno in questo momento. Era la notte in Italia era ancora il 23 novembre 2014, da noi era già oltre la mezzanotte, eravamo in Kazakhstan al cosmodromo di Baikonur, un posto di cui sicuramente avrete sentito parlare, perché da lì si è scritta, diciamo, la storia della cosmonautica, prima sovietica e poi russa, da sempre. Di solito addirittura ai giorni nostri si parte dalla rampa di lancio da dove partì Yuri Gagarin e poi Valentina Tereshkova negli anni 60. Il Gagarin skip start era in manutenzione, quindi a me siamo partiti da una rampa di lancio un po' diversa, ma naturalmente con la stessa emozione. Eravamo in cima a questo razzo quassù. Il razzo si chiama Soyuz, la capsula che è dentro al razzo dove eravamo noi, anche quella si chiama Soyuz, è un bel nome russo che significa unione.
Appena 3 ore fa abbiamo aperto i ganci che ci tenevano ancorati alla stazione spaziale. Appena mezz'ora fa abbiamo acceso il motore della nostra piccola astronave Soyuz, rallentando la sua corsa infaticabile intorno al pianeta. Di pochissimo, ma abbastanza per consegnarci all'abbraccio dell'atmosfera che ora ci sottrae poco a poco il fardello della nostra straordinaria velocità. L'effetto della decelerazione ci preme contro i seggiolini. Stiamo per raggiungere un primo picco di 3,6 G, ovvero 3,6 volte il nostro normale peso terrestre. Nulla di eccezionale quando provate in centrifuga sulla Terra, una pressione brutale, invece, dopo 200 giorni di leggerezza assoluta. Divido la mia attenzione tra la respirazione, sempre più faticosa, e il display davanti a me, che mostra i parametri del nostro rientro nell'atmosfera. Tutto sta funzionando alla perfezione. Il computer di bordo sta impostando autonomamente una traiettoria verso un punto nel cielo del Kazakistan, a 10 km di quota, dove si aprirà il paracadute. In cuffia risuona la voce del nostro comandante, serena e chiara, nonostante la pressione sulla gola. riporta i dati della discesa. Siamo prossimi alla traiettoria nominale, la decelerazione ha raggiunto un secondo picco di 4,1 G e sta scendendo. Nessuno ci sente in questo momento, avvolti come siamo dal plasma, ma tanti occhi si stanno già preparando a scorgere il nostro arrivo. L'equipaggio Astri sta tornando a casa. Siamo quelli che cadono dal cielo. Questa storia di Samantha Cristoforetti, in cui racconta da una parte l'inizio, la chiamata, cioè la risposta affermativa a quel concorso che la rende un'astronauta, e poi il rientro nell'atmosfera terrestre dopo i 200 giorni nello spazio, l'abbiamo trovata in questo bellissimo libro che lei ha scritto al suo rientro sulla Terra, che fa ridere, di solito si dice al suo rientro in Italia, qui è proprio al suo rientro sulla Terra. Si intitola Diario di un apprendista astronauta, è pubblicato dalla nave di Teseo, lei ovviamente è Samantha Cristoforetti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi andiamo da un'altra parte del mondo, non andiamo nello spazio, ma andiamo sempre più a Oriente insieme a Raffaele Favero.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Linee d'ombra.
Stiamo continuando il nostro viaggio insieme a Raffaele Favero. Raffaele è ormai un uomo che si è totalmente unito alla causa di Allah, è diventato quasi un sacerdote, un profeta. Nel racconto raccolto da Sara Sartori e Giulia Valli sentirete spesso la voce, già l'avete sentita, di sua sorella, che è l'elemento che lo ricorda, l'elemento che gli è stato vicino e che ci dà il contatto con quest'uomo che aveva proprio trovato una via. C'era una nitidezza nelle sue parole, una nitidezza nel suo pensiero che sono encomiabili, che personalmente mi fanno molta invidia, perché quando trovo qualcuno che ha così nitidamente trovato il suo indirizzo, la sua strada, sì, provo molta vergogna e molta invidia, non vergogna, perdonatemi. Ma in questo episodio succedono delle cose, succede una cosa che per lui è molto molto importante, perché il legame tra lui e Dio è incarnato da questo santone, Baba, di cui lui parla spesso, e in questa puntata succede qualcosa che è molto molto importante. State con noi. Kabul, fine novembre 1968. Cara famiglia, ho trovato una coppia di torinesi che viene in Italia con un pulmino. Mi sono aggregato a loro ed ora sono giunto in Afghanistan. Non so se riuscirò ad essere a Natale a casa, perché ormai manca un solo mese, e io ho intenzione di fare una visitina alla Mecca prima che il pellegrinaggio in Oriente finisca a Milano in via Prina 10. Banno, 2 dicembre. Carissimi tutti, sono appena giunto nell'umile dimora di Sayed Mir e di nuovo il dovere e la forza della verità mi hanno colpito profondamente il cuore. Sono stato molto felice per la vostra corrispondenza col mio maestro, sempre cordiale, ma purtroppo molto povero.
Ha scritto delle lettere a mio padre, cioè veramente molto affettuose, carine. Ne parla benissimo di Raffaele e conforta mio padre, nel senso che di non preoccuparsi, io sto morendo, ma lui vedrai che sarà sempre sarà felice. Insomma, mi ricordo che era su carta aerea azzurra, sai, quelle cartine sottili sottili.
Con i soldi che mi avete mandato a Nuova Delhi finalmente ho vissuto in grazia di Dio. Così posso aiutare un po' Baba. In quanto tornare a casa per Natale è assolutamente impossibile, come vedete ormai è il 2 e prima di arrivare in Italia devo fare un mucchio di cose per volere di Allah. Forse voi non avete ancora capito bene in che direzione si sta orientando la mia vita, che voglio dedicare tutta al servizio di Allah. Nel parallelo santone hippie forse potete capire qualcosa e sicuramente Allah ha assegnato ad ogni hippie una missione di pace, fratellanza e felicità. Queste sono parole fin troppo usate in politica e suonano demagogiche, ma la verità, vi dico per certo, sta preparando nuove cose per il futuro dell'umanità e gli sbandati hippies sono uno strumento. Inshallah. Così sono dentro fino al collo immerso nella mia missione. Sento che non è ancora arrivato il momento di tornare in Italia, proprio ora che è il punto apice di tutte le esperienze dell'eremitaggio. In quanto al mio programma, sapete che sono un uomo di fermi programmi e decisioni per il futuro. Preferisco vivere all'occasione, senza tanti grattacapi. Rimango qui a Bannu fino a Natale. Poi vorrei andare a Goa per il primo dell'anno, passare là l'inverno e poi all'inizio della primavera partire da Bombay, via nave, fino ad Abadan, così posso eremitare nei paraggi desertici della Mecca. Dopodiché Turchia e da Istanbul altra nave fino a Brindisi. Circa marzo, aprile, maggio.
Vado fino là e torno. È un altro pezzettino. Vado fino là e torno. Io credo che in realtà lui avesse voglia sempre davvero di tornare, perché comunque non ha mai abbandonato questa parte di sé legata alla famiglia, all'Italia, al mondo occidentale, diciamo. Non l'ha mai rinnegata totalmente, se non quando era un po' esaltato.
24 dicembre 1968, caro papà. Mi dispiace sinceramente averti dato questo grande dispiacere d'avere passato il giorno di Natale senza di me. Mi dispiace e mi rammarico di non avere mantenuto le mie promesse.
E quindi tutti i Natali avrebbe dovuto tornare, continuava a dire sì sì, ancora un pezzetto, scusate ma quest'anno non ce la faccio, perché il Natale era, sai, una festa, tanti ricordi io e lui con mio padre da bambini, no? Il presepio, l'albero di Natale. Poi mio padre, essendo molto cattolico, ce lo faceva vivere in modo molto forte questa festa, ecco.
Purtroppo sono capitati alcuni fatti, l'ultimo dei quali è molto infelice ed è accaduto la settimana scorsa. Sayed Mir Sain Baba è morto. Si è improvvisamente ammalato e dopo alcuni giorni di sofferenze, confortato da pochi discepoli, ci ha lasciato per il Regno dei Cieli. La sua persona ci ha lasciati, ma la sua anima è sempre presente e ci incita a continuare il suo piano di amore e di fratellanza. Mi fermo in Pakistan per qualche tempo, se volete scrivermi delle lettere indirizzatele a Lahore, poste restante. Baci e abbracci da vostro figlio, Raffaele.
Entwined, pass me by, and heaven.
È ormai il 24 dicembre del 1968, Raffaele non è tornato a casa come aveva promesso ai genitori, ma è chiaro che la sua via ormai è un'altra. Parla di Dio, parla di Allah nella fattispecie e parla della devozione assoluta a questa sua missione. Ma la strada di Raffaele è molto più complessa di così, non si ferma qui. Il suo viaggio continuerà e lo porterà a fare il reporter, ad essere molto molto vicino alla guerra, molto vicino alla sua personale linea d'ombra. Grazie a Sara Sartori, grazie a Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia per noi. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile ovviamente questo programma, che sono sempre loro: la splendida squadra di Linea d'Ombra, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Ora ascoltiamo il GR, voi intanto mandate le vostre storie. Linea d'Ombra, chiocciola radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. La linea al GR, dicevo, e poi noi, per noi, a domani, sempre alle 15, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!